Alla slide numero 10 vediamo un esempio di microscopia a fluorescenza in cui l'antigene riconosciuto dall'anticorpo primario è una proteina del Golgi, cosiddetta Giantin, in cellule in coltura, cellule di tipo epiteliale, che vedete crescono strettamente adese le une alle altre. L'anticorpo primario riconosce la proteina del Golgi ed è coniugato ed è riconosciuto a sua volta da un anticorpo secondario coniugato con un fluorocromo che emette luce di fluorescenza nel verde. Il resto della cellula come è visualizzato? Allora, ci sono altri anticorpi, in particolare il nucleo. In questo caso non è visualizzato con il classico colorante intercalante del DNA, infatti vedete che internamente al nucleo non c'è fluorescenza, bensì il nucleo è riconosciuto con un'altra reazione di immunofluorescenza per un antigene nucleare della superficie nucleare che è una proteina del poro. Del complesso del poro nucleare. E infatti c'è questa apparenza un po' puntinata e non continua e che si intuisce che è alla superficie del nucleo, non all'interno. Poi la cellula, proprio la morfologia della cellula è visualizzata con un reagente fluorescente, in questo caso non con un anticorpo, ma come spesso si fa, è stata riconosciuta l'actina con una molecola che ha un'affinità molto elevata per l'actina, che è la falloidina, coniugata con un colorante fluorescente nel blu. Andiamo adesso, slide 11, al protocollo per effettuare la immunofluorescenza, immaginando di riconoscere degli antigeni come quelli della slide precedente che sono intracellulari. In questo caso, dicevamo, è necessario permettere l'ingresso degli anticorpi nella cellula. Quindi, prima di tutto, le cellule vanno fissate, in modo da non essere poi degradate dalle procedure successive. La fissazione è una procedura che disidrata le cellule e induce dei legami covalenti tra diverse componenti cellulari in modo da creare una specie di rete di interazioni covalenti. Per cui le strutture cellulari sono fissate, sono mantenute e noi le possiamo quindi sottoporre a diversi trattamenti e infine osservare. Si possono utilizzare diversi protocolli per la fissazione, più frequentemente si utilizzano aldeidi come la paraformaldeide che inducono la formazione di legami covalenti crociati tra i gruppi amminici delle proteine, delle basi del DNA. Questa è una procedura che semplicemente crea una rete covalente, ma non introduce dei pori, delle interruzioni nella membrana plasmatica, per cui è necessario poi procedere successivamente a uno step di permeabilizzazione. Un'altra tecnica di fissazione alternativa all'utilizzo delle aldeidi invece prevede l'utilizzo di alcoli, solitamente miscele di metanolo acetone, che allo stesso tempo disidratano le cellule e devono essere svolte queste procedure in maniera controllata perché causano la formazione di pori nella membrana. Quindi, deve essere controllata la tecnica in modo che i pori non diventino troppo grandi e non riescano a trattenere le proteine. Se si utilizzano aldeidi, bisogna poi procedere alla permeabilizzazione della membrana, cosa che si fa con un trattamento blando, quindi a concentrazioni abbastanza basse, e controllato, quindi controllato nella tempistica, con detergenti, come per esempio molto comune è l'utilizzo del detergente Triton, Triton X100. Una volta effettuate le procedure di fissazione e permeabilizzazione, c'è uno step spesso di saturazione di siti reattivi nella cellula lasciati dalle aldeidei, come si fa per esempio anche nel Western blot con l'incubazione con proteine del latte. In questo caso si fa un'incubazione con proteine quali l'albumina. In ogni caso, questo è uno step facoltativo, oppure si può utilizzare glicina, l'aminoacido glicina. E in ogni caso, successivamente si può procedere con la colorazione, ovvero con l'incubazione con l'anticorpo primario o gli anticorpi primari. Abbiamo visto prima un esempio di anticorpi multipli che riconoscono gli antigeni. Eventualmente, in caso di tecnica indiretta, si procederà poi a un'incubazione successiva con anticorpi secondari che saranno coniugati a fluorocromi a scelta, che vediamo tra poco. Infine, si può montare il vetrino e procedere all'esame al microscopio fluorescenza. Inserirò un video accompagnato a questa lezione che vi mostra la procedura, dato che oramai purtroppo sta sfumando la possibilità di trovarci a breve in laboratorio didattico. Cercheremo di sopperire in qualche modo, ma laddove troviamo dei video già pronti ve li proponiamo sempre, in modo che potrete vedere effettivamente come si svolgono questi step. Andiamo alla slide 12 per qualche esempio delle categorie di coloranti fluorescenti che si utilizzano comunemente per la tecnica dell'immunofluorescenza. I coloranti più antichi, diciamo, come utilizzo, quelli utilizzati per primi, sono fluoresceina, isotiocianato, e la tetrametildrodammina, sempre isotiocianato, che sono rispettivamente un fluorocromo che emette nel verde e un fluorocromo che emette nel rosso. Vengono frequentemente utilizzati in combinazione. Sono dei coloranti fluorescenti che vengono tuttora utilizzati ampiamente perché sono abbastanza economici. Non sono dei fluorocromi molto potenti, per cui non hanno una resa fortissima e tendono, dopo un po' di emissione, ad andare incontro al fenomeno del photobleaching, che vediamo nella prossima lezione, e quindi la fluorescenza viene persa in maniera definitiva. Al loro posto, se si devono utilizzare delle tecniche che richiedono di illuminare le cellule per molto tempo per poi prendere delle immagini, si utilizzano invece degli altri coloranti fluorescenti che sono principalmente di due categorie. Come riportato nella slide 12, c'è la categoria delle cianine che comprende diversi membri con fluorescenze in diverse lunghezze d'onda, e l'altro gruppo è quello dei coloranti brevettati, cosiddetti Alexa Fluor, che abbiamo già visto nella lezione sulla microscopia e vediamo anche qui alla slide 13, hanno moltissimi, ce n'è moltissimi in diversi range di emissione, quindi noi possiamo coprire contemporaneamente molti diversi antigeni se utilizziamo in maniera appropriata gli anticorpi secondari coniugati con questi diversi coloranti. Vedete che ce n'è in grado di emettere in tante regioni diverse dello spettro e quindi possono essere discriminati dai microscopi a fluorescenza. Invece dalla slide 14 vediamo di nuovo qualche esempio di immagini di microscopia fluorescenza scattate da noi in laboratorio, e quindi vedete alla slide 14 la colorazione contemporanea di alfa tubulina con la rodamina isotiocianato e gamma tubulina con invece la fluoresceina isotiocianato. A voi ricordare quali parti della cellula sono marcate da queste due proteine, e quindi vedete che danno due fluorescenze ben distinte che non mostrano nessuna sovrapposizione nella loro localizzazione. Nella slide 15 vediamo invece l'antigene che è colorato grazie all'utilizzo di un anticorpo secondario coniugato con un fluorocromo che emette nel blu, è la beta catenina, proteina che in questo caso è localizzata nelle giunzioni aderenti, quindi nelle giunzioni intercellulari tra cellule di tipo epiteliale. Infatti qui vedete sono cellule di epitelio mammario normale in coltura, e si dice i nuclei sono stati controcolorati con il classico propidio ioduro, quindi intercalante fluorescente del DNA che emette fluorescenza nel rosso. In slide 16 invece un'immagine 3D di un organoide, sempre cresciuto da noi in laboratorio, derivato da tessuto epiteliale mammario di topo, quindi primario. E in questo caso sono state colorate due diverse citocheratine per seguire lo stato di differenziamento durante la coltura per diversi giorni dell'organoide, quindi l'organoide si matura e differenzia esprimendo le due diverse citocheratine. In questo caso l'immagine è al microscopio a fluorescenza confocale, che vedete permette di osservare nitidamente come in una sezione la struttura tridimensionale dell'organoide, che è formata da moltissime cellule. Quindi, andando alla slide 17, in tutti gli esempi precedenti avete visto che venivano riconosciuti contemporaneamente nella stessa cellula diversi anticorpi. Come è possibile analizzare contemporaneamente diversi, antigeni? È possibile se noi facciamo in modo di avere la fluorescenza, il fluorocromo coniugato all'anticorpo secondario, che riconosca soltanto un determinato, uno specifico anticorpo primario. Solitamente si utilizzano anticorpi primari, supponiamo di dover riconoscere, come nell'esempio di figura 17, due antigeni diversi, si utilizzano due diversi anticorpi primari prodotti in due diversi animali, in due diversi organismi, per esempio uno prodotto in coniglio e uno prodotto invece in topo. A questo punto sarà facile utilizzare anticorpi secondari specie specifici, quindi un anticorpo secondario antitopo e un anticorpo secondario anticoniglio, che saranno naturalmente coniugati con due diversi fluorocromi. In questo modo si analizza il preparato al microscopio a fluorescenza. Naturalmente successivamente vengono visti, non possono essere visti contemporaneamente gli antigeni. Se ricordate come funziona il microscopio a fluorescenza, non vengono visti contemporaneamente, ma prima si utilizza il blocchetto con luce di eccitazione e filtro di emissione per il fluorocromo rosso, per esempio la rodamina, e poi si utilizza il blocchetto per il fluorocromo verde. Quindi, come mostrato nell'esempio della slide 17, si ottengono due visualizzazioni oppure immagini separate che poi possiamo sovrapporre naturalmente. Nel caso, come in questo specifico esempio, i due antigeni fossero colocalizzati o mostrassero comunque una sovrapposizione, vedete che la sovrapposizione delle due emissioni nel rosso e nel verde ci restituisce un'immagine gialla e quindi noi possiamo trovare dove i due anticorpi sono colocalizzati, laddove c'è un'emissione gialla. Dove rimane rosso oppure rimane verde, non c'è invece colocalizzazione. Andiamo ora riconoscimento degli antigeni non più nelle singole cellule ma nei tessuti. Probabilmente già sapete che in questo caso viene privilegiato un altro tipo di tecnica, che è quella dell'immunoistochimica. Questa tecnica lavora su delle sezioni di tessuto che può essere congelato o fissato prima del taglio, fissato e incluso in paraffina, e dopodiché per la visualizzazione spesso si utilizzano degli anticorpi secondari che permettono una visualizzazione di tipo cromogeno. Quindi l'anticorpo secondario, nel caso di una reazione indiretta, è coniugato con un enzima, quali di solito la fosfatasi alcalina oppure la perossidasi, che modifica un substrato cromogeno. Dopodiché la reazione, che quindi è permanente, può essere osservata anche molte volte al microscopio ottico. In questo caso non c'è una decadenza della fluorescenza, posso osservarla tutte le volte che desidero. In slide 19 vediamo l'esempio di un'immunoistochimica in cui quindi vedete l'anticorpo secondario è coniugato con un enzima e il substrato è una molecola che una volta modificata dà un colore. Sono classici la perossidasi di rafano e l'utilizzo coniugato del substrato DAB, che è quello che vedete sopra che dà questo colore brunito, oppure anche la fosfatasi alcalina in combinazione con substrati come l'NBT, per esempio, che dà invece una reazione più sul blu-violetto, e sono delle immunofluorescenze che si vedono molto spesso con questi colori. Ancora, invece, in slide 20, un'altra applicazione è quella della microscopia elettronica. Anche questa può essere fatta con una immunoreazione. In questo caso l'anticorpo secondario viene coniugato con particelle d'oro, particelle metalliche che si utilizzano poi nella microscopia elettronica. In questo caso possiamo avere un dettaglio molto fine di strutture intracellulari. L'esempio che vi ho messo in slide 20 è quello della marcatura della proteina LC3, se ve la ricordate dalla lezione sulla morte cellulare, è la proteina riconosce, che marca i vacuoli di gli autofagosomi, e quindi permette di seguire il processo dell'autofagia, di riconoscere e seguire il processo di autofagia con il dettaglio della microscopia elettronica. E se invece gli antigeni da esaminare non sono presenti su una cellula, un tessuto, un supporto solido, ma sono degli antigeni circolanti, quindi per esempio la biopsia liquida effettuata da un prelievo di sangue, nel quale, come vedete nelle slide 21 e anche 22, si possono poi ritrovare e rilevare diverse macromolecole, quindi dagli acidi nucleici a diverse proteine che sono secrete, oppure anche proteine di superficie dei tipi cellulari che si trovano in circolazione, oppure delle vescicole come gli esosomi che si trovano secrete e quindi circolanti nel sangue. Quindi, per l'analisi di antigeni in fase liquida, che tecnica si utilizza? Si utilizza la tecnica di ELISA, quindi Enzyme Linked Immunosorbent Assay. E, come dice la parola, è una tecnica la cui rilevazione si fa mediante l'utilizzo di enzimi e quindi reazioni che possono essere cromogeniche oppure anche possono generare luce o fluorescenza, cioè chemioluminescenza o fluorescenza, luce. Ci sono diverse tecniche, in pratica l'ELISA si basa sulla fissazione dell'antigene, immobilizzazione dell'antigene da osservare su un supporto, no? Un'apposita multiwell, e dopodiché si procede con l'incubazione con l'anticorpo, può essere una ELISA diretto, quindi solo un anticorpo primario, oppure un ELISA indiretto in cui è l'anticorpo secondario che riconosce il primario che è coniugato all'enzima. C'è poi anche la tecnica slide 24 di ELISA sandwich in cui non viene immobilizzato l'antigene ma si trova in soluzione, e questa è proprio la tipica tecnica per dosare antigeni, mentre le precedenti vengono più utilizzate magari per dosare anticorpi. Questa è particolarmente precisa e accurata per dosare antigeni, quindi immobilizzato sul supporto si trova un anticorpo specifico per un antigene che vogliamo dosare. L'antigene in soluzione viene a questo punto aggiunto nel pozzetto e viene ovviamente legato dall'anticorpo primario immobilizzato. La visualizzazione e quantificazione dell'antigene immobilizzato viene poi realizzata mediante un secondo anticorpo diretto sempre verso l'antigene che è diretto o indiretto come prima è coniugato all'enzima. L'aggiunta del substrato poi dirige una reazione che può essere cromogenica oppure chemioluminescente o fluorescente che permette di dosare la concentrazione di antigene che sarà direttamente proporzionale poi alla conversione del substrato. Solitamente andiamo alla slide 25, vediamo che l'ELISA, la reazione cromogenica o di chemioluminescenza, viene letta da un lettore di piastre multipozzetto come quelli che abbiamo già visto, ma in una versione semplice che legge assorbanza. Solitamente sono dei multireader, quindi leggono magari assorbanza ma anche luminescenza ma anche fluorescenza oppure semplicemente solo assorbanza, e permettono quindi di dosare l'antigene.